Sovranità o barbarie? Sovranità o morte? Tra comunità nazionali che lottano per la propria indipendenza ed autodeterminazione ed imperi aggressivi e coloniali che cercano di assoggettare gli altri popoli per asservirgli ai propri interessi. In questo periodo di transizione a un nuovo ordine multipolare, in cui idealmente il principio dell'autodeterminazione dei popoli diventerà veramente il principio regolatore del nuovo ordine internazionale, nazioni coraggiose hanno finalmente cominciato ad alzare la testa e le armi contro i propri oppressori e contro il vecchio ordine mondiale fondato sulle l'egemonia del dollaro e sullo sfruttamento. E anche per il nostro paese, da 80 anni occupato da una potenza straniera a causa di una guerra persa, la questione nazionale è una questione sempre più dirimente e non più rimandabile. Perché lo spaventoso declino economico, demografico e culturale che stiamo subendo è in gran parte frutto del fatto che non abbiamo la possibilità di portare avanti una nostra agenda dettata dai nostri interessi nazionali, che le nostre classi dirigenti sono selezionate a monte sulla base della loro mediocrità e servilismo, e che come ogni colonia stiamo introiettando modelli culturali dal centro dell'impero che non hanno nulla a che fare con la nostra storia e che ci stanno dissolvendo dall'interno. Nel libro Sovranità o Barbarie, il ritorno della questione nazionale, Thomas Fazio e William Mitchell affrontano di petto la questione e dimostrano come nella storia lo Stato-nazione sia stato l'unica cornice istituzionale e politica all'interno della quale le classi popolari hanno migliorato le proprie condizioni di vita, hanno creato uno Stato sociale fondato sulle tutele e sulla giustizia redistributiva e hanno allargato gli spazi della democrazia. E se non esiste democrazia, dobbiamo aggiungere, il popolo può solo subire le scelte politiche delle oligarchie autoctone e straniere che con il supporto del potere imperiale depredano le nostre ricchezze nazionali e fanno di tutto per conservare lo status quo. Le loro parole, oltre alla consapevolezza che l'internazionalismo dei popoli non ha nulla a che vedere con la globalizzazione capitalista e finanziaria, esprimono con ancora più consapevolezza che la sovranità nazionale è il presupposto indispensabile per la realizzazione dei bisogni e l'emancipazione degli ultimi. Ma anche Costanzo Previ, all'inizio di questo secolo, quando tutti guardavano alla globalizzazione capitalista come al migliore dei mondi possibili e all'America come un padrone benevolo, ci aveva avvertito. E in un libretto chiamato La questione nazionale all'inizio del XXI secolo, già denunciava l'inglobamento della nuova sinistra liberista nella sfera culturale delle élite capitaliste, mostrando quanto ideologica e strumentale fosse la sua nuova visione dello Stato nazionale come semplice residuo artificiale del passato. Un residuo di cui sbarazzarsi il più in fretta possibile, secondo questa retorica, dato la sua intrinseca aggressività e pericolosità nei confronti delle altre nazioni. In verità, ci ricorda Preve, nazionalismo e imperialismo sono fenomeni politici opposti e da sempre in conflitto tra loro, e chi nega la sovranità nazionale di un altro popolo con comportamenti colonialistici o predatori non deve essere chiamato nazionalista, ma imperialista. E nel mondo attuale, in cui la storia sembra essersi rimessa in moto, è proprio da questa consapevolezza e da queste analisi che chi ha a cuore la pace e la democrazia dovrebbe ripartire. In questa puntata parleremo quindi del modo in cui l'ideologia neoliberista degli ultimi anni ha cercato di distruggere il concetto di nazione e di stato sovrano per poter espandere le proprie logiche in ogni spazio e in ogni dimensione della vita comunitaria. Vedremo poi la differenza tra i veri nazionalismi e le sue aberranti perversioni imperialistiche del Novecento e del perché oggi la lotta di indipendenza nazionale ed europea dagli Stati Uniti non è davvero più rimandabile. Buona visione. La famosa globalizzazione a guida americana non ha significato solamente accelerazione dei trasporti, delle comunicazioni e delle transazioni finanziarie, ma soprattutto a piena restaurazione del funzionamento dei rapporti capitalistici di produzione dopo l'intervallo del comunismo storico novecentesco da 1917 a 1991. Durante questa restaurazione, messa oggi in discussione dall'emergere di nuove potenze economiche e culturali concorrenti, gli stati occidentali hanno perso alcune funzioni tipiche dei cosiddetti decenni felici da 1945 a 1991, come la redistribuzione della ricchezza e l'implementazione dei diritti sociali, rafforzando invece il loro ruolo di appoggio economico, politico e militare agli interessi delle oligarchie economiche. Un processo, sostengono Fazio e Mitchell, che sarebbe sbagliato interpretare come un processo di indebolimento dello Stato e che invece ha a che fare con la volontà delle classi dirigenti di utilizzare lo Stato come strumento di profitto, di indebolimento delle classi lavoratrici e di svuotamento della democrazia. Ma nonostante le mille contraddizioni di questo sistema stiano chiaramente scoppiando, in Italia la necessità quasi teologica della globalizzazione capitalista a guida americana non viene ancora messa in discussione. E l'opposizione destra-sinistra, ormai del tutto artificiale e virtuale, continua ad essere riprodotta dall'alto per non far vedere ai cittadini proprio queste contraddizioni e per continuare a dividerle su questioni secondarie al limite del pettegolezzo e del costume. Sul tema della nostra sovranità e indipendenza nazionale, ad esempio, che sarebbe una chiara minaccia per la globalizzazione americana, la finta destra svolge da sempre il ruolo del cantore dell'occupazione militare del nostro suolo e sogna un'Italia finalmente americanizzata, in cui i poveri possano finalmente essere sfruttati senza rompere troppi coglioni e in cui la socialdemocrazia venga smantellata in ogni sua parte. La finta sinistra, invece, presa da un incredibile crash per il Partito Democratico Americano e per l'Unione Europea, sogna invece che l'Italia cessi proprio di esistere, in quanto l'identità nazionale sarebbe roba da popolino e da medioevo, mentre l'America e le organizzazioni internazionali sarebbero sinonimo di modernità, moda e umanitarismo. Tutta questa ideologia antinazionalista, sottolinea anche il sociologo tedesco Wolfgang Streck, in Che fine farà il capitalismo, serve proprio perché lo Stato nazionale sovrano è incompatibile con la forma imperiale americana e perché storicamente è stata la forma più efficace a disposizione delle classi popolari per controllare e socializzare l'economia. Anche per questo, scrive Streck, anche se in modo spesso confuso o ambiguo, oggi le forme di opposizione prevalente al regime neoliberista globalizzato si presentano come rivendicazioni di sovranità nazionale o substatale. In Europa, aggiunge Preve, questo odio viscerale della sinistra liberal per la nazione è diventata la questione culturale principale per cui la tradizione definita comunemente di sinistra è sostanzialmente inutilizzabile oggi per motivare un serio atteggiamento di critica e di resistenza all'attuale globalizzazione capitalistica ed imperialistica. E continua, è uno dei fatti principali per i quali la sinistra, che negli ultimi due secoli, nonostante difetti evidenti, ha difeso cause sociali giuste, invece da 40 anni ha cambiato radicalmente natura. Non è certo la prima volta nella storia che in paesi sconfitti e occupati e con classi dirigenti collaborazionisti con l'occupante si diffondono idee che delegittimano l'idea stessa di sovranità e indipendenza nazionale e che cercano in tutti i modi di far passare l'idea che in fondo è meglio così e che il padrone è un padrone benevolo che sa fare sicuramente al meglio gli interessi di tutti. Ma nel nostro caso, ricorda Preve, si è diffuso anche uno strisciante revisionismo che delegittima l'idea stessa di nazione, per il quale le nazioni sarebbero solo il prodotto di un'ingegneria sociale priva di alcun fondamento culturale e di cui bisognerebbe anzi liberarsi il più in fretta possibile data la loro intrinseca aggressività nei confronti delle altre nazioni. I più cauti su questo punto sostengono che il nazionalismo espansionistico e guerrafondaio, come ad esempio quello americano ed europeo negli ultimi secoli, sia una perversione, una deviazione da un autentico e originario concetto di nazione. Ma invece bisogna dire, scrive Preve, che il nazionalismo militaristico e il colonialismo imperialistico sono stati la negazione, il nemico frontale della realtà nazionale per la stragrande maggioranza dei popoli del mondo. Il colonialismo imperialistico è la negazione, è il più grande nemico del riconoscimento della legittimità dell'identità nazionale. Un secondo pregiudizio a proposito della questione nazionale da sempre molto caro ad una certa sinistra internazionalista è che l'idea di nazione sarebbe in se stessa nemica delle classi popolari e dell'emancipazione sociale. Secondo questa teoria, il concetto di nazione implicherebbe una falsa unità tra le classi sociali e l'identità nazionale non sarebbe altro che un'identità borghese e capitalistica, mascherata e venduta ai proletari dagli apparati ideologici di Stato per non far fare loro la rivoluzione e mandarli a morire in guerra per i propri interessi. Questa obiezione, scrive Preve, rilevata da Marx e da gran parte dei marxisti successivi, è solo in parte pertinente. Dire che il nazionalismo distrarrebbe i proletari, infatti, è un po' ingenuo. La gente è forse un po' cogliona, ragiona il filosofo di Valenza, ma non cogliona fino a questo punto. La questione nazionale non distrae mai dalla questione sociale, quando essa è realmente radicata in forze sociali reali. Lo sviluppo dialettico della lotta tra le differenti classi sociali nella società capitalistica, anzi come presupposto storico la precedente identità nazionale. E infatti, se guardiamo alla storia, possiamo dire che la rivoluzione classista pura è semplicemente un'invenzione. Tutte le rivoluzioni sociali concretamente avvenute nella storia, infatti, a partire da quella russa, a quella cinese, a quella vietnamita, a quella cubana, sono tutte sorte da una precedente questione nazionale non risolta a causa appunto dell'imperialismo, ossia dalla negazione assoluta del nazionalismo. Patria o muerte, diceva infatti Ernesto Guevara. Bisogna poi prendere atto del fatto che la stragrande maggioranza delle persone non appartiene, non apparterrà mai, all'elite cosmopolita post-nazionale. E per queste persone, scrive Carlo Formenti nelle conclusioni al libro di Fazi e Mitchell, nozioni quali cittadinanza, identità collettiva, senso di appartenenza, sono inestricabilmente legate a un determinato territorio e, nella maggior parte dei casi, a una nazione intesa come comunità caratterizzata dalla presenza di lingua, storia, cultura, geografia, usi e costumi comuni, o di almeno alcuni di questi caratteri, che di per sé non hanno nulla di organicista o di razziale. In ultima analisi, si chiede Formenti, cosa significa essere cittadini se non appartenere a una comunità che stabilisce autonomamente come organizzare la vita sociale ed economica all'interno di un dato territorio? È per questo che le destre oggi che propongono ancora una retorica nazionalista, anche se prontamente tradita una volta al governo, sono diventate egemoniche tra le classi popolari, perché sono in grado di tessere nuove narrazioni identitarie fondate sulla primarietà dell'interesse nazionale popolare. Per tornare a vincere, quindi, le forze veramente sociali e popolari, oltre ad avere una chiara visione della necessaria trasformazione socio-economica e istituzionale della società, devono anche essere in grado di produrre miti e narrazioni altrettanto potenti, che riconoscano il bisogno di appartenenza delle persone e il loro legame col territorio in cui vivono e con le persone con cui condividono quello spazio. Purtroppo, dobbiamo invece constatare che mentre noi passiamo il tempo a delegittimare noi stessi, mandando anche all'aria i nostri interessi economici, gli americani hanno invece ereditato dagli anglosassoni puritani la spiacevole presunzione di avere un qualche primato sul mondo e di rappresentare un qualche destino manifesto. Come dichiarava Bill Clinton qualche anno fa, l'America è l'unica nazione indispensabile al mondo. E tutte le altre hanno il diritto di esistere solo se le riconoscono questo primato. Ed è qui che si innesta appunto la pertinenza della questione nazionale, scrive Preve, perché l'imperialismo americano si arroga il diritto di decidere sovranamente in base ai propri interessi quali nazioni possono esistere sovranamente e quali no. In conclusione, possiamo quindi dire che oggi questione nazionale significa battaglia per la democrazia, per la pace e per la resistenza contro l'imperialismo. E chi si riempie la bocca oggi di democrazia senza fare riferimento alla concreta lotta per l'autodeterminazione dei popoli, allude ad una sorta di proceduralismo e di garantismo puramente formali, dietro cui le oligarchie non hanno alcun tipo di problema a nascondersi per portare meglio avanti i propri interessi. In un mondo sempre più interconnesso, aiutare gli altri significa aiutare se stessi, e lo sguardo degli oppressi ci rimanda al nostro stesso destino. Anche per questo possiamo dire che è sicuramente preferibile l'internazionalismo al nazionalismo, ma nel suo vero significato etimologico, ossia come il rapporto tra nazioni differenti ma uguali, è fondato su un diritto internazionale che riconosca piena legittimità a tutte le nazioni, e non sulla retorica del cosmopolitismo pop e delle bombe umanitarie. L'universalismo, conclude Preve, deve essere un dialogo tra le differenze e non certo un altoparlante che diffonda orwellianamente ad una plebe livellata un unico messaggio universale obbligatorio. E se anche tu vorresti che l'Italia sfruttasse al meglio il nuovo ordine multipolare nascente per riconquistare la propria libertà, aiutaci a costruire un media veramente libero e indipendente che combatta la propaganda collaborazionista. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe. E chi non aderisce è Giorgia Meloni.